Benissimo, Casa Surea si trova a Milano, nella zona nord-est, nord-ovest, scusate, e nasce, come dicevamo prima, grazie alla collaborazione della diocesi, ma soprattutto alla disponibilità delle suore della riparazione che hanno la loro casa madre in questa struttura e hanno aperto le porte di fronte, insomma, agli eventi che hanno investito Milano. Diciamo dall'ottobre 2013 Casa Soraya arriva a un certo punto, ma cercherò di raccontarvi perché, cosa è diventata e cosa è stato in precedenza. E Casa Soraya si chiama Soraya perché ha aperto le sue porte proprio accogliendo la nascita di Soraya, e diciamo che questo evento può essere, come dire, un primo evento rappresentativo di cosa sono stati i fenomeni dei transitanti a Milano. Poi vedremo, cercherò di spiegare esattamente che cosa significa, però Soraya nasce in Casa Soraya perché dopo molte ore di contrattazione con i mediatori culturali che hanno cercato di far capire a questa mamma, che era 9 mesi di gravidanza e praticamente stava partorendo, che non era il caso di intraprendere un viaggio, che in un ospedale nessuno gli avrebbe preso le impronte digitali, ma che comunque avrebbe diciamo, ricevuto l'assistenza che necessitava e sarebbe poi partita per la destinazione che voleva. Quindi la nascita di Casa Soraya è stata veramente una nascita, ecco. E Casa Soraya è un centro di accoglienza con 100 posti che accoglie soltanto donne sole e famiglie. E non ci sono tanti centri che accolgono questa tipologia di persone a Milano e anche in generale più in Lombardia, e le tipologie di persone che abbiamo visto e che accogliamo ancora tutt'oggi sono appunto i cosiddetti transitanti, i richiedenti asilo, i dublinanti, che poi specificheremo meglio, e questo fenomeno della relocation, che è una cosa un po' più sconosciuta di cui parleremo successivamente. Allora, il transitante temporaneamente presente, profugo o rifugiato che ha visto, diciamo, la città di Milano appunto da ottobre 2013 è una categoria fondamentalmente inesistente dal punto di vista giuridico, che diciamo, basa la sua esistenza soltanto su queste poche righe di una legge italiana che dice che per fare domanda di asilo una persona ha 8 giorni di tempo per fare. Per andare da qualche parte a fare domanda di asilo. Anzitutto i centri di accoglienza nascono con quella che è stata l'emergenza albanese in Puglia, quindi l'istituzione di centri emergenziali nasce da quella dimensione di legge, ma appunto questa fattispecie per cui appunto il fenomeno dei transitanti si è realizzato appunto è stata possibile soltanto perché in una legge si dice questo, che ci possono essere 8 giorni per fare domanda di asilo. All'interno di questi 8 giorni sono successe tantissime cose. Per quanto riguarda la cooperativa Farsi Prossimo, che ha aperto centri in diverse, ha gestito centri in collaborazione con il Comune di Milano in diversi luoghi, ha visto passare ai propri centri 13.500 persone e 40% di queste persone erano bambini, minori, spesso molto piccoli. Però appunto il fenomeno ha investito tutta la città di Milano e in questi 8 giorni, no, sono passate per Milano 85.000 persone, sono transitate, sono persone che, poi vedremo appunto, per la maggior parte sono state siriane, poi c'è stato anche un periodo in cui abbiamo visto all'interno di questo flusso molti eritrei, in particolare per i siriani è stata, come dire, una popolazione che aveva dei contatti in qualche modo nel nord Europa e per questo tendeva ad andare in quella direzione. Sicuramente, come ci diciamo noi spesso, chi è scappato è perché aveva le possibilità di farlo. Chi purtroppo non aveva le possibilità in Siria ci è rimasto, e quindi, come dire, abbiamo incontrato persone come noi, se non che stavano anche meglio di noi. Sono persone che avevano magari un conto in banca, l'hanno chiuso e si sono messe a fare questo viaggio. Quindi nel momento in cui sono arrivate a Milano hanno portato tutta una serie di esigenze che spesso per noi che lavoriamo da tanti anni con i richiedenti asilo, che sono tutta un'altra cosa, erano esigenze profondamente diverse, erano esigenze di sapere come cambiare i soldi quando arrivavano in città, di sapere come collegare il loro telefono alla rete internet, di capire quali potevano essere le rotte per spostarsi verso in Nord Europa. Erano persone che inizialmente sicuramente sono state molto diffidenti nel capire come poter diciamo avere un aiuto da questo fenomeno che si è andato a creare. Diciamo che Milano è stato l'unico esempio in Italia di questo tipo di situazione, nel senso che questa situazione non si è creata da nessun'altra parte, per tanti motivi, uno dei quali è sicuramente il fatto che Milano si trova geograficamente in un punto di snodo molto importante, quindi principalmente per questo, poi ce ne sono tanti altri, si è sviluppata questa situazione. Milano ha visto da ottobre 2013 la nascita di una rete molto stretta di tantissime associazioni del territorio che si sono messe insieme in qualche modo per cercare di gestire questo flusso. Questo flusso aveva come punto di riferimento, e ha ancora oggi ma in maniera diversa, ha avuto punti diversi nella stazione centrale. In questo momento c'è un hub in stazione centrale, e questo punto in stazione centrale nel tempo è andato anche diffondendosi attraverso quella che era la rete delle persone, quindi questo punto è esistito e per le persone è stato proprio un punto di riferimento, proprio perché si diffondeva attraverso Facebook, attraverso tutta una serie di meccanismi, e le persone lì arrivano ancora oggi e vengono poi smistati verso i diversi centri di accoglienza, tra i quali c'è appunto anche Casa Surani. E appunto la particolarità di questo flusso è stata quella che è stato attivo fino a novembre 2015. Di siriani in questo momento non ce ne sono più, come purtroppo vediamo in televisione, sono tutti da un'altra parte, magari sono fermi, e il fenomeno dei transitanti è un fenomeno in questo momento praticamente assente, e magari vediamo anche perché si è particolarmente spento, non solo perché sono state scelte altre rotte, ma anche per altri effetti. Il servizio che noi facevamo a queste persone era un servizio, come diceva anche il collega di Belgrado, di prima accoglienza, quindi con la fornitura di servizi essenziali, perché appunto le persone si fermavano per 3-4 giorni e poi ripartivano. E questa è un po' l'analisi dell'anno scorso, quindi appunto con questi 2796 arrivi, e si vede come la maggior parte sono siriani, c'è una grossa quota di eritrei. I palestinesi per esempio sono un fenomeno anche lì molto da approfondire, perché appunto anzitutto c'era un periodo in cui non era possibile definire una persona palestinese proprio perché non era riconosciuto lo Stato palestinese. Dopodiché molte persone si definiscono palestinesi, ma spesso sono nei campi profughi di altre regioni limitrofe. Quindi anche definire una persona per la propria nazionalità aveva una certa complessità. Si vede come la differenziazione tra maschi e femmine è molto, è praticamente 50-50, questo è rappresentativo delle famiglie, lo dico perché poi adesso la realtà è diversa. Questo è un'analisi che fa vedere un po' come il fenomeno sia cambiato e come si veda a un certo punto la nascita o l'acquisizione da parte degli eritrei di questo canale, nel senso che questo canale è partito con i siriani. A un certo punto i siriani, appunto qui arriviamo a ottobre 2015, non ci sono più, questo flusso è rimasto ancora per gli eritrei, e sono due movimenti profondamente diversi. Dopo magari vi dico anche perché siriani e eritrei si muovono in maniera molto diversa. Un accenno che è stato fatto anche prima sul tema della mafia o comunque dell'economia delle frontiere, questo articolo breve ma comunque molto interessante riguarda il fenomeno dei cosiddetti passatori che abbiamo vissuto sicuramente in maniera esponenziale durante il periodo dei transitanti. Era uno dei, è ancora oggi ma in maniera molto, molto minore, uno dei fenomeni dai quali abbiamo dovuto come operatori difenderci, nel senso che nei centri di accoglienza, il centro di accoglienza era il luogo dal quale i passatori potevano, come dire, raccogliere la loro merce, scusate il termine, però quindi, come dire, abbiamo lavorato anche molto con le forze dell'ordine per cercare di, per quanto possibile, tenere fuori queste persone dal centro. Però sono stato molto difficile a volte, perché distinguere i passatori da quelli che sono i transitanti non è una cosa facile. Grazie ad alcuni mediatori queste cose a volte si possono capire da atteggiamenti e da come le persone si relazionano tra di loro. Allora, qui ho messo insieme i numeri di persone, che è la riga rossa, e i giorni di permanenza media, no? delle persone del centro di accoglienza. Allora, si vede all'inizio di ottobre 2013 come questo fenomeno, questa rotta, non esisteva ancora. E quindi le persone si fermavano tanto tempo, quindi la riga blu è molto alta, perché si fermavano anche più di 10 giorni, perché non sapevano, questa cosa era all'inizio e non sapevano come funzionava. Passavano spesso dalla Francia, una rotta che poi si è fermata con tutto quello che poi è stato il fenomeno che, vabbè, a noi è aggiunto maggiormente con i Ventimiglia e queste cose qua, e si è andata a strutturare quella che è la strada del Brennero, che poi, vabbè, attualmente, come dire, vive questo tipo di situazione che vediamo sui giornali. E quindi nel tempo, andandosi a organizzare le persone, i tempi di permanenza nel centro si sono ridotti, sono aumentate proprio agosto del 2014, anche perché in realtà noi abbiamo gestito anche altri centri, però appunto quello è stato un momento in cui arrivavano anche 100 persone al giorno, e sono aumentate tantissimo le persone, fino di nuovo appunto a scomparire alla fine del 2015. Così nel grafico si vede poco, ma appunto questo aumento di giorni potrebbe essere, poi è difficile, un fenomeno che magari qualcuno ci spiegherà, non si sa quando. Per esempio la chiusura delle frontiere è un fenomeno che ha rappresentato spesso l'aumento dei giorni di permanenza nel centro, perché le persone non sapevano come spostarsi. Quindi poi queste cose che appunto si vedono sul telegiornale, noi le viviamo con le persone che cominciano a confabulare, a trovare altri meccanismi per riuscire a girare dei blocchi che si erano andati a creare. Rispetto agli eritrei, questo è un primo pezzo, insomma, della storia, sono sicuramente, come dire, una nazione che vive una dimensione di guerra storica e che sicuramente ha molto di più a che fare con quello che è il tema della richiesta asilo, ma appunto sono entrati in questa dimensione dei transitanti, e però la maggior parte di queste persone non erano persone che avevano dei soldi con sé per fare il viaggio, ma spesso aspettavano i soldi da altre parti, quindi ci mettevano più tempo per spostarsi, ed erano persone che spesso venivano da zone rurali, a differenza invece della borghesia, insomma, siriana che è scappata. E niente, farsi prossimo ha visto passare 13.500 persone. E così, per raccontare un po' quello che abbiamo vissuto, purtroppo e per fortuna, devo dire più purtroppo, insomma, Casa Suraia è stata per vari motivi, come dire, luogo in cui venivano mandate spesso persone che avevano bisogno di un qualcosa di più, e quindi spesso ci siamo trovati a condividere pezzi di strada con chi aveva perso un familiare, chi aveva subito un lutto. Devo dire che, come dire, l'esperienza dell'emergenza siria è un'esperienza che, come dice la nostra ormai psicologa dell'equipe, un po' da 118, nel senso che le persone passano, non possono aprire quello che hanno, perché non è il caso, cioè passano per 3 giorni, non è il caso di aprire niente, però in quei 3 giorni, come dire, manifestano tutto quello che hanno dentro, perché comunque magari hanno perso un parente una settimana prima, che magari è morto nella traversata della barca, quindi dopo 3 giorni vedi di nuovo un'altra persona, rispetto invece a una maggior dimensione di residenzialità che sta vivendo adesso Casa Suraia, dove le persone si fermano e aprono e cercano di sciogliere tutta una serie di mondi. Erano delle esperienze molto impattanti. Vabbè, questa, insomma, è stata la storia di questa bambina che è stata poi abbandonata dal papà perché i trafficanti gli hanno buttato lo zaino con dentro l'insulina nell'acqua. Penso che l'abbiate diciamo, non so, magari qualcuno se la ricorda, in casa Soraya abbiamo vissuto quello che è stato poi il pubblico ministero che è venuto dalla Sicilia per interrogare il papà rispetto al riconoscimento dei trafficanti, quindi è stata una giornata molto lunga quella. E, abbiamo avuto molti incontri in casa Soraya, vi dicevo, la signora Lamia è una fashion designer siriana, se qualcuno vuole raccogliere qualche informazione di lei lo trova su YouTube, un paio di video che ha fatto l'UNHCR. E questa è un'altra storia che mi piace molto raccontare, di questo bambino che poi avrà un futuro come ostetrico, perché appunto ha aiutato la sua mamma a partorire in uno dei punti tappa del deserto, dove appunto erano in tante persone, e nel momento in cui la mamma ha avuto le doglie tutti si sono spaventati e è rimasto solo lui che ha aiutato a nascere suo fratello, insomma, e quindi poi è arrivato a casa Soraya e appunto ha ricevuto i complimenti dei medici che ha trovato in ospedale, perché il bambino stava molto bene. Un'altra storia, che rimane a metà, è anche questa storia che appunto ha avuto un ritorno settimana scorsa di questa famiglia che ha disperso questi quattro figli, gli unici loro quattro figli, durante la traversata e niente, l'abbiamo, come dire, assistita assieme all'accoglienza, ma siamo rimasti con loro molto in contatto, adesso si trovano in Germania. E purtroppo ci siamo trovati a gestire anche il contatto di settimana scorsa, dove dalla procura di Agrigento hanno riconosciuto dopo due anni, insomma, uno di questi bambini, quindi insomma loro sono dovuti venire dalla Germania e l'hanno riconosciuto da una foto, perché appunto ormai è stato seppellito. Cambiando argomento, da maggio 2015 Casa Soraya vive anche la dimensione dei richiedenti asilo, cioè di quelle persone che in qualche modo appunto si fermano in Italia, soprattutto di quello che è la dimensione dei richiedenti asilo oggi, che è ben diversa da quello che è stato l'inizio del tema dei richiedenti asilo e come si è evoluto. In particolare Casa Soraya è un CAS, cioè un centro di accoglienza straordinaria, ovvero il sistema normale che passa attraverso queste belle frecce grosse funziona per un centro di prima accoglienza sulle coste, un luogo dove queste persone vengono identificate, che si chiamano principalmente CARA, e poi un sistema detto SPRAR, dove le persone, per così dire, ricevono un investimento di un certo tipo sul tema dell'integrazione. A fianco a questo, come dire, visto l'aumento dei flussi, la prefettura ha istituito dei centri di accoglienza straordinari che si collegano con tutto l'altro flusso ordinario attraverso, come dire, degli altri meccanismi. Però sostanzialmente sono dei centri dove le persone aspettano che la commissione territoriale, che è quella che risponderà alla loro domanda di asilo, gli dia una risposta. Sono tornato indietro, adesso sono andato avanti. Ok, quello che facciamo con queste persone, che è quello che facciamo in tutti i nostri centri di accoglienza, è il titolo, che la definizione del proprio progetto personale, che è quello che non si trova ovviamente in nessun appalto di fornitura di servizi, ma che è quello che si fa con le persone, nel senso che le persone dopo che sono arrivate e che hanno deciso di fermarsi, hanno circa una settimana in cui sono praticamente in una bolla dove al massimo cercano di chiederti di comunicare generalmente con la propria mamma, se non con il proprio marito, che può essere magari ancora in Libia, o spesso uno dei fenomeni che vediamo molto adesso sono persone che sono partite in momenti diversi dalla Libia, quindi il loro marito di solito o compagno si trova in un altro centro di accoglienza italiana, quindi come dire ci troviamo anche a gestire i congiungimenti familiari, che sono forse più facili dalla Libia rispetto a quando un marito si trova in un altro centro di accoglienza in Italia. E quindi cerchiamo con loro, dopo appunto questa settimana in cui capiscono dove sono finiti, perché immaginate una persona che, come dire, sta viaggiando da non so per quanto tempo attraverso, come dire, meccanismi che evito di raccontarvi, insomma, che ha subito quello che ha subito, si ferma dopo un po' di tempo, quindi prima di tutto deve capire che si è fermato, dopodiché, come dire, comincia a capire dove è finito. Arrivare a capire addirittura che cosa ha fatto, cioè una domanda di asilo, è una cosa, non lo so esattamente quando lo capisce, ci mette parecchio tempo, però cerchiamo di spiegargli questa cosa. Devo dire che ci sono delle persone che secondo me non lo capiscono neanche quando hanno per esempio ricevuto una risposta negativa, nel senso che sono talmente convinte di ricevere una risposta negativa, che quando, positiva, che quando ne ricevono una negativa, pur avendogli spiegato in tutti i modi come sarebbe stato impossibile, sono comunque, cioè, stupiti di questa cosa. Quindi comprendere quello che è un sistema, soprattutto se è così diverso dalla tua cultura, è molto complicato. Banalmente l'esempio del medico di base, cioè, è una cosa, come dire, fuori da ogni, da ogni possibilità di comprensione, però pian piano ci si arriva, si fa tutto questo lavoro, si cerca di, insomma, di spiegare quello che è il sistema qua, oltre ho messo in fondo l'erogare tutti quelli che sono dei servizi che ci viene richiesto. Casa Soraya è un luogo dove ci sono molte mamme, molte donne incinta, molte, insomma, ce ne sono un certo numero, per noi sono tante, perché seguire una persona in gravidanza straniera che per esempio si limiti a riportare il permesso di soggiorno quando va a partorire e quindi non può riconoscere il figlio, i documenti, oppure il tema, mi dispiace dirlo, dell'interruzione volontaria di gravidanza è un tema, ahimè, molto presente. Perché? Perché ci sono persone che hanno subito violenza in Libia, ma soprattutto perché è un sistema che per alcune persone, parliamo in questo momento di quello che sta vivendo Casa Soraya, il 20% delle persone che ci hanno visto sono analfabete, quindi le persone che arrivano in questo momento sono persone di una bassa cultura che intendono spesso l'interruzione volontaria di gravidanza come un atto eccezionale. Quindi, come dire, il lavoro che si fa con queste persone è quello di come dire, cercare di spiegare tutta una serie di cose che è molto difficile da, da spiegare. Questo è quello che c'è adesso in Casa Soraya, scusate, quello che è il fenomeno dei richiedenti asilo, dove vedete che in questo caso appunto le donne sono molto di più, la Nigeria ha una percentuale molto alta. E così ho messo questa slide perché è un po' rappresentativa di un grosso tema che riguarda le donne nigeriane. Appunto il 43% del totale delle persone che ci sono arrivate se ne sono andate, e il 75% di queste persone che se ne sono andate erano donne, e come vedete appunto la maggior parte di queste persone sono di nazionalità nigeriana. Questo, come dire, sottende a uno dei fenomeni che è sempre esistito ma che negli ultimi anni è esploso, che è quello della tratta delle donne nigeriane, che coinvolge tutta Europa, nel senso che le donne che sono sparite da noi erano destinate ad altre città europee. E non mi soffermo su questo tema, però se ci sono delle domande poi vi dico. Oggi, come dire, questa è la situazione. Mi preme sottolineare semplicemente di questo fenomeno il tema, va bene, che le donne nigeriane sono ancora la maggioranza, ma che sono aumentate di molto i cosiddetti dominanti, cioè le persone che ritornano indietro dai paesi europei che dovevano andare perché sono passati in Italia inizialmente, quindi erano lasciate le loro impronte. Un solo accenno al tema della relocation, che è un progetto che i paesi europei si sono dati per distribuire i richiedenti asilo attraverso i paesi europei, che semplicemente in questo momento non sta funzionando e che fa sì che le poche persone che hanno accesso a questo servizio siano ancora in questo momento ferme in Italia.
Grazie Francesco.